105.50 di Blackout. Continuiamo il nostro approfondimento del martedì sera di Radio Fabbrica. Lo facciamo insieme a Federico, che salutiamo al telefono. Buonasera Federico.
Ciao a voi, ciao.
Allora Federico, non è la prima volta che ti sentiamo, curi insieme ad altri compagni il blog dei lavoratori indipendenti di Pisa e noi lo leggiamo volentieri il blog, abbiamo già trattato altri argomenti, ma in particolare c'è un argomento molto spigoloso che non avevamo ancora affrontato nella nostra radiofabbrica, che andava insomma prima o poi affrontato da questo punto di vista, esattamente quello che hai fatto notare sui lavoratori, su un articolo pubblicato sul quotidiano Enti Locali del Sole 24 Ore, in cui si parla del decreto legislativo 36/2003, il nuovo codice degli appalti, è entrato in vigore in questo 2023, adesso non mi ricordo il mese, in particolare dell'articolo 41,14, dove si sancisce, ecco, l'ho detto bene, che l'importo soggetto a ribasso in gare d'appalto varie non può essere ribassata né la manodopera né la sicurezza. Un concetto vecchio che si trasla anche col vecchio codice, e de facto ci sono un miriade di escamotage in cui insomma possiamo bypassare. Passo la palla a te per un po' sviscerare meglio l'argomento di questa serata.
Intanto grazie a Radio Blackout e a voi che siete in studio. L'articolo è stato pubblicato giorni or sono e secondo noi merita una riflessione, perché è un testo che analizza le disposizioni del decreto legge 36 del 2023 che riguarda i costi della manodopera negli appalti. Ora, la prima considerazione da fare è quella in riferimento all'articolo 41, no? Per i quali ovviamente la sicurezza e anche i costi della manodopera non dovrebbero essere contemplati all'interno, diciamo, delle voci soggette a ribasso. E che cosa voglio dire? Voglio dire che questi dovrebbero essere tematiche che esulano, diciamo, dalla tendenza a costruire comunque una riduzione dei costi, cioè sulla sicurezza e sul personale non si dovrebbe transigere. In realtà ci sono vari escamotage e noi abbiamo provato ad analizzarli. Cerco di spiegarmi meglio, cioè nel senso che da una parte si stabilisce un principio, dall'altra si preparano delle scappatoie. La classica riorganizzazione aziendale dell'appalto può essere oggetto di modifica e quindi puoi arrivare alla fine a dire che te comunque vai a riorganizzare in toto la gestione degli uffici, dei servizi e del personale e quindi alla fine determinare la riduzione del costo di manodopera. Allora, teoricamente questo non dovrebbe accadere, in realtà sta già accadendo, anche se siamo all'inizio, no,
della sua applicazione, siamo all'inizio della sua fase di applicazione.
E questo determinerà tali di ore contrattuali, di contributi previdenziali. Cioè, da un lato noi crediamo che si stabilisca un giusto principio guida, cioè, per cui quando cambia un appalto, gli oneri cioè tutte le questioni legate alla sicurezza, alla salute, al costo del lavoro non dovrebbero in qualche modo essere soggette a politiche di ribasso. Però ci sono varie interpretazioni della
certo
norma.
Federico, facciamo qualche esempio concreto così magari gli ascoltatori e le ascoltatrici scendono meglio l'argomento, che è un po' di, insomma, non dico di nicchia, ma è un po' legato al cambio appalto.
Praticamente io posso dire nel cambio di un appalto io posso presentare un modello di riorganizzazione aziendale e ad esempio nel settore dei musei io posso arrivare a costruire delle app che vanno a sostituire del personale. Facciamo un esempio concreto, no? Noi sappiamo che ci sono le biglietterie automatiche, ci sono delle app che possono sostituire una guida, che possono sostituire un personale formato proprio per trasmettere delle conoscenze. Ecco, la riorganizzazione aziendale può essere anche quella che applica determinate innovazioni per poi presentare un quadro complessivo di organizzazione del personale che è soggetto a ribasso.
Volevo scendere un po', scusami, nello specifico, Federico, se c'è un bando in cui si appaltano, che ne so, una pulizia, ovviamente chi partecipa partecipa attraverso questo bando mettendo l'offerta più amichevole, e tra le offerte più amichevoli è proprio questa: inseriamo un'app, abbiamo meno personale e quindi la cosa è più efficiente. Volevo solo un po' specificare.
Oppure posso fare un'app che mi dimostri quando la lavoratrice addetta alle pulizie entra in un plesso, quando esce e quando poi va agli uffici successivi, in modo tale che io attraverso questa app posso verificare in quanti minuti lavori, in quanti minuti svolgi il servizio e via dicendo. Quindi non c'è neanche più bisogno, se si vuole, di una figura di coordinamento aziendale. Cioè io in questo modo riesco anche a ottenere un'intensificazione dei tempi, dei ritmi di lavoro. È chiaro che si gioca tutto sul piano della legittimità o illegittimità di alcuni strumenti di controllo, però c'è la normativa che ci dice anche che se sono finalizzati non al controllo del lavoratore ma all'ottimizzazione delle risorse aziendali, si crea, diciamo, la possibilità di applicarle. Ecco, questi sono esempi concreti, no, di come si stanno muovendo. Poi ne potremo anche aggiungere altri. Cioè potremmo per esempio parlare del perché non si inserisce il salario minimo negli appalti della pubblica amministrazione. C'è stato anche un articolo di Salvatore Canavò sul Fatto Quotidiano, no, che spiegava come l'introduzione di un salario minimo sarebbe anche una minaccia per i conti pubblici. Per cui se io dovessi introdurre un salario minimo, paradossalmente, anche di, non dico di 10 ore collegato al costo della vita, ma anche di 9 ore, verrebbe meno tutta la convenienza dei processi di esternalizzazione dei servizi, che avviene invece con paghe orarie decisamente più basse. E anche questo è un altro aspetto fondamentale, perché in assenza di un salario minimo, non è certamente la proposta del PD, è chiaro che si tende a costruire dei meccanismi che ribassano il costo del lavoro.
Ecco, un altro esempio è ancora pratico per far capire all'ascoltatore e all'ascoltatrice cosa comporta, è anche la partecipazione a un bando in cui mette dei servizi a disposizione di aziende e società. Il contratto collettivo nazionale applicato ai lavoratori, di chi partecipa. Spiegaci un po' queste differenze, come cosa può fare la differenza?
Praticamente oggi non c'è l'obbligo di un datore di lavoro di applicare un contratto invece che di un altro. Vi faccio due esempi concreti. In un passaggio ai servizi museali, dove si applicano i contratti del multiservizio, in un altro delle cooperative sociali, le richieste erano di applicare il contratto nazionale della Federculture, che ha maggiori tutele, che ha una paga oraria più alta e via dicendo. Se tu vai a costruire un bando e prendi come punto di riferimento un contratto invece di un altro, stabilisci un costo del lavoro che può essere maggiore o minore. E quindi al momento in cui tu presenti la gara, le offerte che ricevi saranno di quelle aziende che magari possono applicare un determinato contratto o meno. Cioè se io parametro un appalto dei servizi della refezione, facciamo un esempio concreto che abbiamo vissuto sulla nostra pelle, costruisco il costo del lavoro sul contratto nazionale delle cooperative sociali, che non ha 14esima, è una paga oraria più bassa di quella invece della grande ristorazione, evidentemente poi a quella gara mi partecipa una cooperativa che applicherà non i contratti degli alimentaristi, ma i contratti delle cooperative sociali. E a quel punto, al momento del passaggio, i lavoratori vanno a perdere 2 mensilità e mezzo in un anno.
Già, l'esempio è abbastanza esaustivo e chiarisce una volta per tutte questa questione. Insomma, ascoltatori e ascoltatrici, se avete ancora qualche dubbio, Federico lo teniamo ancora qualche minuto, quindi 346-66-73-263 se volete fare delle domande specifiche. Nel frattempo ti chiedo invece di scendere nello specifico della pronuncia non esaustiva del Consiglio di Stato, sezione quinta, 9 giugno 2003, numero 5665, rispetto al codice degli appalti.
Sì, perché questa, allora, è chiaro che è arrivata prima della riscrittura del codice degli appalti, è una pronuncia quindi che si applicava la normativa prima della sua revisione, orchestrata anche dal ministro Salvini. Quel pronunciamento aveva un obiettivo, che era non assoggettare al ribasso quelli che sono i costi, come si diceva prima, sia della forza lavoro. Però con la riscrittura delle norme abbiamo riscontrato innumerevoli interpretazioni scappatoie che lasciano campo libero alle stazioni appaltanti, siano esse private o pubbliche. Per esempio, il concorrente, per fare un esempio concreto, potrà comunque dimostrare che la sua riorganizzazione aziendale rappresenti un miglioramento rispetto al passato. E così avere una giustificazione da addurre per poi andare avanti con la contrazione del costo del lavoro, presentando cosa? Presentando un'offerta a ribasso che include anche gli stessi costi di manodopera, e quindi basterà salvaguardare quelli che sono i trattamenti minimi salariali, però poi non si prende in considerazione, a nostro avviso, poi può darsi che sbagliamo, la paga complessiva, la paga globale, l'ammontare di una retribuzione su base annua. Quindi anche questo ragionamento di prendere soltanto in considerazione i trattamenti salariali minimi, ci sembra anche questa una grossa contraddizione. La pronuncia è chiaro che si applica a una norma che nel frattempo è cambiata, e quindi si ricomincia da capo. Cioè, la domanda che ci poniamo è: ma questa riscrittura delle norme è avvenuta per garantire tutele formali o tutele sostanziali della forza lavoro? Vedendo l'operato del governo, che sta già pensando a delle grandi opere di esternalizzazioni, di privatizzazioni, vedendo anche le giunte di centrodestra come si stanno muovendo verso delocalizzazioni produttive o comunque verso processi di esternalizzazione o trasferire competenze dei comuni a aziende partecipate, ci sembra che la direzione sia molto chiara.
Certo, Federico, quindi andando verso i saluti, ti pregherei di ricordare agli ascoltatori e alle ascoltatrici come possiamo e dove possiamo trovare le informazioni dei legati lavoratori indipendenti di Pisa.
È un blog autoprodotto, mandato avanti da lavoratori, da delegati sindacali della CUB, ma che ospita, come si deve fare, anche altri contributi, chiunque, contributi dei compagni del SICOBAS, contributi di altri pezzi di lavoratori organizzati. È un blog che si trova, ovviamente basta cliccare blog delegati lavoratori indipendenti, e chiunque voglia ci può mandare le proprie testimonianze, esperienze e anche posizioni, noi le pubblicheremo.
Grazie Federico per il tuo contributo, a presto su Blackout.
A voi, grazie ancora e dell'attenzione. Ciao.